Eccoci dunque al nostro Salmo 72, che viene chiamato normalmente solenne carmedi messianico, la solenne, io ho preferito chiamarla in altra maniera, supplica di un sovrano giusto e pieno di gloria. Sì, potrebbe essere, sì, salmo regale, va bene, messianico sicuramente lo è, però sembra che c'è una supplica dove viene presentata la figura di un sovrano. Non è casuale, per esempio, che questo salmo venga usato nella liturgia nel giorno dell'Epifania. E, quindi interessante. Potremmo dire che avete visto che sono pochi versetti, sono 20 versetti in tutto, e di cui l'ultimo è semplicemente: sono finite le preghiere di Davide, figlio di Isai. Questo però non fa parte della preghiera, e quindi finisce il libro. Però si potrebbe dire che i primi 17, che è il vero e proprio salmo, e poi ci sono i versetti 18 e 19, che sono, così dicono gli specialisti, potrebbe essere da una parte la fine del Salmo, come la dossologia che abbiamo noi, dopo i Salmi, no? Gloria al Padre e al Figlio, ma qui si dice che è la dossologia solenne che chiude il secondo libro dei Salmi. Intanto comincia a dire di chi è questo Salmo, quindi riprendiamo Salmo, l'Ishlomo. Di Salomone, è probabile che non lo sia di Salomone, perché siccome parla di saggezza, di un uomo saggio, di un re sapiente, equilibrato, buono, eccetera, è chiaro che l'idea va a questo re, no? Nella tradizione popolare biblica, chi è il re sapiente? Gesù stesso parla, la regina del sud si mosse per andare a consultare la sapienza di re Salomone, quindi è chiaro che è quando si parla di uomo che è fedele alla legge, naturalmente si parla di Mosè, quando si parla di uomo giusto viene in mente Abramo. Qui sono dei tipi, no? Per cui tutti i libri della sapienza normalmente hanno come sfondo, nella tradizione biblica, dietro sullo sfondo c'è sempre Salomone. Comunque sia, che lo sia o non lo sia, non è che a noi interessa molto, però è un modo per dire che non possiamo sapere. Vediamo un po', cominciamo con le primi quattro versetti, potremmo dire che sono una invocazione. Comincia con un'invocazione: «O Dio, i tuoi giudizi dà al re». Questa volta non viene usata la parola giusto o giustizia, ma giudizi, la parola quindi è mishpat. E al figlio del re la tua giustizia. Quindi tutte e due le cose. Abbiamo giustizia e diritto, tutte e due. Abbiamo mishpat e tzedekah, cioè il re, guardate che sono due caratteristiche di Dio, no? Il nostro Dio è il Dio che agisce con diritto e giustizia. Quindi il re chi è? Il re è il portavoce di Dio, è il rappresentante in terra di Dio. Il re non è il sovrano, l'unico sovrano, l'unico re è Dio per Israele. Il re è soltanto un portavoce, tant'è vero che quando si comporta male Dio lo depone, l'abbiamo già visto. E quindi è una ripetizione, ma con una variazione nella seconda parte del versetto, dove si dice, prima si parla da al re, da i tuoi giudizi al re, e poi al figlio del re, quindi per dire che in fondo il re non è soltanto il re che è sul trono, ma tutti coloro che discendono da lui, quindi al rappresentante di Dio, alla regalità, da la tua Sidecà, la tua giustizia. E quindi giudicherà il tuo popolo con giustizia, è ancora una volta, è sempre Tzedekah, e poi, e i tuoi poveri, e i poveri qui sono gli Ani, gli Anavim, quindi, col giudizio, Mishpat. Vedete che poi si gioca, quindi prima c'è Mishpat, poi c'è Tzedekah, poi di nuovo Tzedekah e poi Mishpat, è una forma, potremmo dire, inclusiva, no? Un'inclusione, immaginate la cornice di un quadro, no? Dove c'è la cornice intorno, cornice, quadro, cornice, no? E allora, che, qual è la caratteristica di questo re, che poi è Dio, è colui che esercita il diritto, Mishpat, che vuol dire che ogni azione ha dentro in sé gli esiti di quello che poi dopo succederà. Se sarà buoni frutti, se darà buoni frutti è un'azione buona, se darà frutti cattivi è un'azione cattiva. Ma qual è la caratteristica tipica di Dio? È quella di ribaltare i giudizi degli uomini, quindi anche del re. Quindi c'è questo, due cose, quindi Mishpat, Tzedekah, Tzedekah, Mishpat. Quindi c'è una specie di inclusione. Porteranno i monti la pace al popolo e le colline con giustizia. Stavolta oltre alla giustizia ancora la Tzedekah, che quindi sembra essere al centro, che in fondo è ancora sottolineatura, ricordati che Dio è capace di sorprenderti, non dar niente per scontato, perché Dio ribalta i giudizi degli uomini, ma viene aggiunta anche lo shalom, la pace. E sapete che nella la pace anche qui i rabbini giocavano sulla parola shalom, le tre lettere che compongono shalom, sin, lamed e mem, che nella rappresentazione grafica rappresentavano il fuoco, il bilanciere e l'acqua, il mare. E curioso, ricordate che l'alfabeto biblico, ma come ogni tipo di alfabeto, anche quello greco, eccetera, hanno un'origine simile a quella del geroglifico, sono piccoli disegni che vogliono esprimere simbolicamente una cosa. Aleph voleva dire la testa, era il testa di bue, Bet era la casa, eccetera. No. Ora, Sin era la rappresentazione del fuoco, quindi. E che cos'è allora lo shalom? Tant'è vero che la Lamed, la lettera più grande dell'alfabeto ebraico, ha la forma del bilanciere che si metteva sulla stadera, una doppia C capovolta, perché era un pezzo di ferro abbastanza grosso che bisognava far scorrere sulla. Allora, se c'era una C più piccola che scorreva sull'asta, e l'altra più grossa che faceva da peso, un po' come noi abbiamo la palla, loro non avevano la tecnologia per forgiare le cose così, per cui c'era. Allora, che cos'è la pace, lo shalom? È l'equilibrio tra il fuoco e l'acqua. Non tanto fuoco che spenga tutta l'acqua, perché sennò rimaniamo al freddo, soprattutto l'escursione termica, pensiamo nei paesi d'Oriente, molto alta, ma non tanta acqua da spegnere tutto il fuoco. Ecco l'equilibrio, Signore dona al re, ecco, quindi lo shalom cos'è? È il dono più grande di Dio, perché che lui ti fa, alla fine che cos'è il dono più grande messianico? Cosa cantano gli angeli sulla grotta di Betlemme? Pace in terra agli uomini di buona volontà. Qual è il primo saluto di Gesù risorto? Pace a voi, shalom aleichem, e dunque... Questa pace è proprio questo equilibrio. L'uomo è sempre squilibrato, no? È sempre tentato di esagerare o nel fuoco o nell'acqua. Signore, dacci la capacità di avere questo equilibrio, di saper trovare il modo giusto di mettere in relazione le due cose, perché non. Quindi, Signore, dà anche a questo. Quindi, questo re giusto deve imparare a portare la pace, quindi porteranno i monti la pace al popolo, quindi ci sarà una grande, questa presenza di questo re giusto porterà questo, che addirittura dai monti scenderà, i monti penso che sia la rappresentazione della potenza di Dio. Dove è andato Gesù a dare le beatitudini. Qual è il discorso? Ma è sul monte dove Mosè ha dato, ha ricevuto la legge, è sul monte, il monte del Po. Quindi da dove viene? Dire dai monti verrà la salvezza, da Dio viene la salvezza, quindi da chi può venire la shalom? Lo shalom solo da Dio, è Lui che la dà, quindi saranno proprio i colli, i monti che porteranno la pace al popolo, quindi lo shalom, quindi questo equilibrio, e le colline porteranno quindi le colline con giustizia, qui almeno in ebraico è con giustizia, no? Mentre qui si dice diventa piuttosto un complemento oggetto giustizia. E poi cosa fa ancora questo re? Siamo al quarto versetto, quindi questa prima strofa che è un'invocazione. Giudicherà i poveri, gli ani, ancora una volta, quelli che sono umiliati, che non hanno nulla, sono i poveracci, i poveri del popolo e poi salverà i figli del misero. Misero, questa volta è un'altra parola, Evion, quello che vi dicevo. Il misero è quell'uomo che lavora con le proprie mani, è il contadino, colui che non ha nulla, di cui stamattina parlavamo, dicevamo, quelli che lavorano con quel poco che la terra ti dà. E non si sa che quando arrivavano le siccità, le carestie, le cavallette, era una delle piaghe peggiori, no? Quando le aveva le cavallette era veniva vista come la maledizione di Dio, ti rasavano tutto, ti mangiavano via tutto. E allora ecco questo perfino, e lui salverà i figli del misero, figli di qualcuno vuol dire la famiglia, vuol dire i discendenti, vuol dire il figlio ha anche il futuro, una donna senza figli è una donna senza futuro. È una donna povera, pensate alla mamma di Samuele, Anna, no? C'è l'altra che la umilia e le dice, ecco tu vedi non sei benedetta, quindi non hai futuro, morisse il marito, chi si prenderà cura di te? Pensate a Ruth anche, no? Che non abbandona la sua suocera, dice almeno siamo in due, cosa vuoi farci? Due vedove, una vecchia e una meno vecchia, andiamo, finché poi addirittura trovano Boaz che la sposerà e da lì nascerà poi la famiglia di Davide. La discendenza di Davide, però anche lì vedete questo Dio che capovolge le attese umane. Chi sono queste due povere vedove? Donne senza speranza. Dio, tac, da lì farà nascere il suo Messia. Cioè il nostro Dio è sempre il Dio che ti sorprende. Laddove sembra che non possa nascere niente, Lui fa venire qualcosa di grande. La sfida di Dio è trasformare il deserto in una palude, in un luogo irriguo. Sono capaci tutti di distruggere il deserto, ma trasformarlo in un giardino è solo di Dio. Lui è capace di non distruggere il male, ma lo rende capace di entrare in un progetto d'amore dove anche il male può diventare positivo. Ricordate già la seconda enciclica di Giovanni Paolo II, Divis in Misericordia, dice la specialità di Dio è trasformare il male in bene. Poi lui aggiunge con acume, deve diventare anche la specialità dell'uomo. Trasformare il male in bene. No, non è che il male poi non è male, il male è un male, no? Le cose ingiuste sono ingiuste. Il martirio, l'uccisione dei cristiani, anche ai primi tempi, è sempre stata un'ingiustizia. L'uccisione di Gesù è un'ingiustizia, non si può dire mai, è stata una cosa buona. Però questa uccisione non ha fermato l'amore di Dio a tal punto che lui ha fatto risorgere suo figlio. Vuol dire che tutto il male, Dio è capace di disinnescarlo, no? È una bomba che Dio disinnesca e quindi in qualche maniera non ti distruggerà più. Certo, ti farà del male, perché il male farà sempre male, però non a tal punto da distruggerti. Quindi vuol dire che il male può diventare uno strumento per crescere. Anche questo, no? Non esistono errori inutili, solo quelli gli errori inutili sono quelli che non ci insegnano niente. Quindi vedete le guerre che non ci hanno insegnato niente, che possiamo farli. Che sono errori inutili, perché non ci insegnano nulla e si continua a credere che la soluzione sia la guerra. E allora cosa farà ancora? Quindi salverà i figli dell'Evion, del misero che lavora con le sue mani, poverino, e schiaccerà l'oppressore. Quindi colui che si crede di diventare grande sulla pelle degli altri verrà messo da parte, l'ultimo invece verrà messo al primo posto. Ecco qual è questa Tzedekah di Dio, questa Tzedekah di Dio. E poi ancora, qui siamo alla, potremmo dire, la seconda strofetta, ed è interessante che venga presentata questo regno come un regno che durerà per sempre. Ora, noi sappiamo che il regno di Davide ha avuto una promessa di durata lunga da Nathan, ricordatela, però alla fine di per sé, con la deportazione, la stirpe regale è finita. Deportato, ucciso il re, non c'è più nessuno. E dunque poi non ci sarà proprio più, è finita la regale. Eppure gli ebrei hanno continuato e continuano a credere che c'è questo re che nascerà. E certamente noi cristiani che lo leggiamo alla luce di Gesù potremmo dire, certo, il Signore è capace di fare questo. E quindi andiamo avanti, dicevo, questo re giudicherà, abbiamo già visto, no? E poi versetti 5 e 8, temeranno te accanto al sole e di fronte alla luna, di generazione in generazione, dor dorihim, generazione dor, generazione in generazione, e quindi c'è, tu Signore sei colui, tu Re o Dio che sei il nostro Re, l'augurio è che il tuo regno duri quanto il sole, quanto la luna. Discenderà come pioggia sul falciato. Voi sapete, quando si falcia la terra si dice sull'erba, ma di per sé dovrebbe essere il falciato. Quando si taglia il grano, allora non avevano i mezzi che abbiamo noi, si tagliava a mano, e poi anche qui adesso è rasato al suolo, per cui è più facile poi arare, cioè, ma allora bisognava aspettare che arrivava la pioggia, e la pioggia era l'unica che poteva far rispuntare in mezzo a queste stoppie ancora l'erba. Allora, che cos'era questa pioggia? Una vera benedizione. Quindi scenderà come una benedizione sul falciato, perché finalmente tornerà. Ricordate che la pioggia in Israele arrivava due volte all'anno, primavera e autunno, poi basta. E dunque l'attesa di pioggia di primavera, l'attesa di pioggia d'autunno era una grande speranza, una grande attesa. E come acquazzoni di una tempesta di terra, quindi una tempesta che avviene nella terra di Israele. Quindi, Signore, questa sua presenza, questo suo regno, davvero sarà un regno, l'augurio è che sia un regno che sia straordinariamente fecondo. E ancora, fiorirà nei suoi giorni il giusto, la traduzione che voi avete è la giustizia, ma lì è zero tzadik, quindi non è la giustizia. È chiaro che la giustizia è la virtù del giusto, però fiorirà nei suoi giorni il giusto, e molta pace, di nuovo lo shalom, fino a che non la luna, sottinteso, non c'è il verbo essere, non la luna ci sarà, cioè fin quando non ci sarà la luna, quindi sarà qualcosa che durerà per sempre. Che cosa ci viene in mente? Io sono con voi ogni giorno fino alla fine del mondo. Il mio regno non è di questo mondo, ricordate Gesù che parla con Pilato. Vado a prepararvi un posto, cioè è un regno che va al di là dei nostri modi di pensare il regno. Ricordate quando parla Gesù, dice il mio regno non è di questo mondo, non sta parlando del mondo inteso in senso geografico. Cosmos, in ebraico, in greco vuol dire ordinamento. Che cos'è la cosmesis, la cosmetica? È l'arte di mettersi in ordine, no? Mi sistemo, mi metto in ordine, e il verbo cosmeo vuol dire mettere ordine, comunque cosmos è tutta questa realtà ordinata che ci circonda. Allora quando Gesù dice il mio regno non è di questo mondo, non sta parlando questo mondo e poi l'altro mondo, no? Tanto è vero che quando parla di vita eterna non parla di vita futura, parla di vita eterna, se è eterna è già cominciata, se no è solo futura. E allora, cos'è il mio regno non è di questo mondo? Il mio modo di regnare, la mia logica che è sottesa al mio regno, non è secondo la mentalità di questo modo di pensare che quello che, in cui viviamo noi. Il nostro modo di pensare, per noi il regno è fondato su potere, possedere e apparire. Ricordate che sono le tre categorie di persone che fanno fuori Gesù, no? Sono i sacerdoti, il potere, il possedere, gli anziani, hanno lavorato tutta la vita, hanno messo via, quindi hanno l'argent, il possedere. Si scrive ai farisei, guai a voi, ipocriti, che vi mostrate, l'apparire. Sono queste tre categorie di persone che simboleggiano le tre concupiscenze dell'uomo che uccidono Gesù. Gesù è colui che va controcorrente. Il suo regno invece è quello delle beatitudini. Non è beati potenti, non è beati coloro che hanno accumulato, non è beati coloro che sono stimati. Ricordate anche le tre tentazioni del deserto, no? Io ti rendo potente. Fatti vedere che sei potente, puoi trasformare i sassi in pane. Tentazione della potenza. Seconda tentazione, fa vedere che io ti darò tutti i regni di questo mondo, quindi sarai veramente ricco. Guarda, io ho tutte le ricchezze di questo mondo. Vedete chi è il demonio, no? Il demonio è colui che dichiara suo ciò che non è. Per quello che è ladro della parola, ruba la parola sulla strada. Ma chi sono i ladri? Quelli che dicono suo ciò che non è loro, no? Anche qui vedete la figura del traditore, che non è Giuda alla fine, eh? Giuda è certamente un traditore, ma l'hanno tradito tutti, lo tradiamo anche noi tutti i giorni. Ma quando dice Giuda era ladro, San Giovanni scrive il suo Vangelo verso gli anni 90-100, possibile che dopo 70 anni ancora della ruggine contro Giuda dicendo è ladro, guarda che disgraziato. In realtà Giovanni sta presentando la tipologia di chi è il traditore. Chi siamo noi? Chi è il cristiano che comunque, e siamo tutti noi discepoli del Signore, che tradiamo? Quando prendiamo i doni di Dio diciamo che sono nostri. Ecco chi è il traditore. È colui che prende i doni di Dio e li dichiara che sono suoi, è un ladro. E ogni volta che noi diciamo la mia intelligenza, i miei doni spirituali, la mia bravura, in quel momento ci appropriamo di cose che non ci appartengono, ci vengono dati, non sono tuoi, sono soltanto in consegna. E dunque in qualche maniera rischiamo di sostituirci al Signore che è l'unico, e quindi decidiamo di diventare anche noi i potenti, quelli che si illudono di avere la potenza, di essere ricchi. Ecco qui gli anziani e poi gli altri, buttati giù, tutti ti applaudiranno, farisei, no? Quindi tutti ti ammireranno, se ti butti giù dal pinnacolo, guarda, ha mandato gli angeli a sostenerlo. E Gesù rifiuta tutte e tre cose, no? Sant'Agostino dice che sono le tre concupiscenze che distruggono l'uomo, quindi che distruggono l'uomo con la U maiuscola, che è Gesù Cristo. Tentano di distruggerlo, ma con Gesù non attecchisce, ma attecchisce invece in noi, questo è il vero guaio. Siamo sempre lì. E quindi ritorniamo a noi, no? Quindi ancora una volta vi sarà pace fino a che non la luna, sottinteso, ci sarà. E poi ancora l'ultimo versetto di questa strofetta: e dominerà da mare fino a mare e dal fiume fino ai confini della terra. I confini della terra. Di cosa sono i confini della terra? E confini della terra, ricordate che per Israele c'erano due, vi ricordate? Io mi trovo ai confini della terra, c'è un salmo che nel Salterio, se uno guarda anche nel breviario, c'è scritto preghiera di un esule, e lì si parla, mi trovo ai confini della terra, dai confini della terra io ti invoco. Che cosa sono i confini? Per Israele esistevano due territori, Israele e poi gli altri territori. Israele è la terra, gli altri territori sono i confini della terra. Quindi quando una persona non è più in Israele, si trova ai confini della terra, che si trovi in Arizona o che si trovi, basta che sia lontanissimo, anche può essere lì vicino, ma l'importante è che tu non sia in Israele. Questa è la terra per eccellenza, gli altri sono i confini della terra. E allora, che cosa dice? Dice che addirittura il tuo dominio arriverà anche a tutti gli altri. È chiaro che qui non è un re di Israele, è un re che è un po' più grande. Chi è colui che è veramente il re dei re? Il re che governa tutte le nazioni, tutto solo Gesù. Quindi vedete che ci sono già delle luci messianiche, una lettura potenzialmente cristologica. Non è casuale che la liturgia l'abbia messo proprio all'Epifania, dove arrivano i re della terra a onorare Gesù e lo riconoscono come il vero re. Infatti vedete che adesso parlerà proprio di coloro che arrivano da Tarshish, che arrivano da altri luoghi, no? Da Sheva, sì. Allora dice, davanti a lui si piegheranno gli abitanti del deserto, i desertici, di per sé c'è scritto, i desertici, e i nemici suoi leccheranno, polvere leccheranno. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che ci sarà, i nemici vengono messi con la faccia verso terra e ti metteranno il piede sopra per dire ho vinto, no? Per cui davanti a lui non esiste più, i nemici finiranno, quindi c'è un capovolgimento di cose. Quelli del deserto, chi erano i desertici? Uno dei popoli nemici tradizionali di Israele erano i Moabiti, le montagne di Moab, il deserto di Giuda, era uno dei popoli tradizionalmente nemici di Israele. Allora dire che perfino questi, allora vuol dire che questo nuovo re abbatterà tutti i confini, perfino questi che sono i nemici naturali di Israele, anche loro lo riconosceranno, anche loro addirittura saranno costretti a leccare la polvere, dovranno riconoscerlo come il loro re. E poi i re di Tarshish, pare che sia l'Etiopia, non si sa bene, lì qualcuno dice Gibilterra, e delle isole, un'oblazione, cioè un dono porteranno. Vedete che è proprio la festa dell'Epifania, no? Cioè, quindi è giusto, sono questi che arrivano da lontano, la tradizione, oro, incenso e mirra, eccetera, eccetera. I simboli sono simboli, naturalmente. I re di Sheva e di Saba, che un tributo recheranno, quindi nord, sud, est, ovest, arrivano dappertutto, arrivano perché è un riconoscimento di tutto l'universo, siamo di fronte a Cristo, re dell'universo, a un re che è un re più grande, sicuramente Davide, non c'è mai stato un re così, un regno così grande in Israele. Vedete che siamo di fronte a una, certamente qualcosa di esagerato, ma come sempre la parola di Dio è anche profetica, nel senso che va oltre il senso ovvio. Probabilmente quando uno pregava questo salmo non poteva pensare che si sarebbe avverato così come è scritto, ma noi possiamo guardare Gesù Cristo, ecco ancora la lettura cristologica, che non solo si è avverato, ma è andato al di là delle nostre attese, è arrivato davvero ad abbattere tutte le barriere. E poi, quindi a lui si prostrano tutti i re, abbiamo visto, e si inchineranno a lui tutti i re e tutte le genti lo serviranno. E qui non è semplicemente i popoli, ma sono i goim, cioè quando si parla di genti nella Bibbia sono i goim, e sono in realtà i maledetti, sono gli stranieri infedeli. Per gli ebrei potremmo dire il corrispettivo di i cani, no? Quando Gesù parla alla cananea dice non si deve prendere il pane dei figli e darlo ai cagnolini. Gesù usa un termine un po' più dolce, cagnolini fanno un po' tenerezza, ma i cani vuol dire sono gli stranieri, coloro che non hanno, che non fanno parte di Israele, che non sono i circoncisi, sono gli incirconcisi, sono gli immondi, come volete. Dall'altra parte c'erano i Hashidim, cioè i puri, quelli che avevano, che invece facevano parte, che avevano la legge, avevano tutte le promesse, eccetera. Quindi addirittura tutti i goim lo serviranno, vuol dire che si abbattono le barriere. San Paolo, quando parlerà di questo, pensate già, anche Isaia aveva già prospettato questo, no? Queste genti che saliranno il monte del Signore, tutti quanti, anche i profeti del post-esilio che dicono allora arriverà Zaccaria, no? Arriveranno 10 uomini e strapperanno per il mantello, e poi si dice, diranno a Israele, facci conoscere il Signore, oppure anche Israele, anche l'egiziano mio figlio, come chiamare l'egiziano mio figlio, chiamare lo straniero mio benedetto, è impossibile, Ciro, pensate, Ciro, il mio Messia, il mio consacrato, oh mamma mia. Cioè, vedete che siamo già in una visione dopo l'esilio che si apre. Si capisce che Dio non è solo il Dio di Israele, non è il Dio che ha detto l'unico popolo, no, parte da Israele, ricordate, tu sei un popolo sacerdotale nell'Esodo, sarete un popolo sacerdotale. Chi è il sacerdote? Il sacerdote, secondo la Bibbia, l'Antico Testamento, è colui che ha un'esperienza così intima con Dio da trasmetterla al popolo, è il rappresentante diretto da trasmettere il suo amore e la conoscenza di Dio al popolo. Dire che Israele diventa un popolo sacerdotale cosa vuol dire? Tu avrai un'esperienza così profonda di Dio da trasmetterla a tutti i popoli. In mezzo a tutti i popoli tu hai il compito di essere sacerdote. Pensate che il Concilio Vaticano II riprenderà questo tema, no? La Chiesa, popolo sacerdotale, regale, profetico e sacerdotale, vedete? Cioè vuol dire che siamo incaricati di trasmettere a tutti gli uomini la bellezza dell'amore di Dio, per capire com'è bello l'amore di Dio. E quindi tutte le genti, tutti i goim lo serviranno. Altra strofetta, versetti dal 12 al 14, c'è un'immagine, riprende già, abbiamo già visto, no? Si parlava già degli Anavim, degli Ani e poi degli Evion, e qui adesso si parla degli Evionim, e qui invece riprende di nuovo, egli poiché libererà l'Evion, di nuovo il misero che grida, cioè il poverino che non sa tirar fuori nemmeno l'essenziale per vivere dalla terra, per una terra arida, una terra secca, quindi libererà l'Evion che grida, e il povero, anche qui ancora l'Ani, che e non c'era aiuto per lui. Non c'è un che, ma il povero e non c'era aiuto per lui, cioè quel povero che non riesce ad avere l'aiuto. Quindi chi è questo re? È davvero il re che si occupa di... Non vi fa venire in mente le beatitudini? Beati i poveri in spirito, beati quelli che piangono, gli Evion, beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, ancora la Tzedekà. Quindi è chiaro che leggendo questo salmo già la comunità cristiana dice, ma di chi sta parlando? Questo autore, senza saperlo, sta già preconizzando qualcosa che arriverà dopo, no? E quindi, e di nuovo, e avrà pietà del debole e del misero, ancora dell'Evion, e le anime dei miseri, di nuovo gli Evion, salverà. Yoshua, anche qui vedete, è evidentemente Gesù, no? Sarà Gesù che viene incontro agli ultimi, ecco il Salvatore che viene incontro, da oppressione e da violenza riscatterà la loro anima, ancora una volta nefesh, cioè ridarà a loro la forza vitale. Quando uno è esausto non ha più forza vitale, uno dice mi sento svuotato, no? Uno che mi ha tolto l'anima, cioè la voglia di vivere, ricordate che Gesù lo dice, no? Non temete quelli che uccidono il corpo, abbiate piuttosto paura di quelli che vi tolgono, io direi, la voglia di vivere, perché è vero che in greco di per sé, se usiamo il greco classico, si traduce anima, ma quando noi pensiamo all'anima pensiamo sempre al modo tomistico di dire o al modo aristotelico, no? Corpo e anima, no, l'anima è piuttosto la forza vitale, quindi stai attento a quelli che ti tolgono la voglia di vivere. Che cos'è che ti toglie la voglia di vivere? Il consumismo, la ricerca dei beni effimeri, la ricerca dell'apparire, del sentirti grande, sono tutte cose che ti tolgono la voglia di vivere, la corsa sfrenata per cercare a tutti i costi di prevalere sugli altri, sono tutte le cose che ti vogliono, quindi questa riscatterà dalla violenza, riscatterà la loro anima, cioè toglierà, ridarà loro, potremmo dire, la forza vitale, la forza di vivere, la gioia di vivere, e sarà prezioso il loro sangue ai suoi occhi. Cioè questo Dio, questo re che noi vediamo in Gesù, certamente è uno che si prende cura di te. Noi diremmo, per Gesù era prezioso addirittura i capelli del tuo capo, no? Questo Dio che si preoccupa dei capelli del tuo capo, c'è una cosa che vale niente, qui addirittura del tuo sangue, del loro sangue, cioè la sangue veramente è la vita, cioè è uno che ti dona la vita. E poi abbiamo l'ultima strofetta, sono i versetti 15-17, e adesso c'è piuttosto la fama che va avanti. E vivrà, e gli si darà l'oro di Sheba, ancora una volta, no? Ricordate la regina di Saba che arriva, che con tutti i suoi doni, e qui Epifania, oro, incenso e mirra, arriva l'oro, e si pregherà per lui continuamente. Anche qui il continuamente è tamid, l'abbiamo già visto, no? Questo, tutti riconosceranno il suo amore, quindi spregherà per lui tutto il giorno, si benedirà lui. Quindi questo re è un re così grande che tutti, viene in mente anche lì il Vangelo, ricordate la donna che grida a Gesù, benedetto, beato il grembo che ti ha portato e il seno che ti ha dato nutrimento. Cioè vedendo che Gesù è uno che si occupa dei poveri, degli ultimi, e quando parla da parole di speranza, ecco che perfino le persone semplici, questa donna grida, quindi benedice, già vedete queste eco, ci sono queste, potremmo noi che abbiamo dimestichezza col Vangelo, possiamo già vedere questo eco, io ho molta fantasia quando leggo questo, perché mi pare che in fondo sono sempre delle piccole anticipazioni, quindi tutto il giorno si benedirà. Ci sarà abbondanza di frumento sulla terra, sulla cima dei monti, naturalmente il frumento ondeggerà, come il Libano, il frutto di lui. Il Libano che è famoso per che cosa? I cedri, no? Sono verdi, quindi ci sarà una verzura dappertutto. Poi il Libano certamente era fecondo, c'era acqua molto più che in Israele, lì c'è un solo fiume abbastanza poco sfruttato, perché allora non avevano i mezzi per canalizzarlo, adesso lo fanno e il risultato però è che il Mar Morto sta diventando sempre più secco, si sta abbassando sempre di più, una volta c'era un corso continuo e quindi rimaneva stabile, tanto ne entrava quanto ne usciva, e adesso si vede che di anno in anno, ogni volta che vado, vedo che si vede la riga che diminuisce sempre più. Si vede sempre di più il bianco di questo sale che è incrostato, e quindi il Libano invece era un luogo dove c'era fecondità, abbondanza, quindi dire il cedro del Libano voleva dire qualcosa che svetta e che dà il senso di forza e di fecondità, e germoglieranno dalla città come l'erba della terra. Cioè, che cosa vuol dire? Vuol dire che non solo ci sarà una fecondità nella terra, nelle messi, ma ci sarà una fecondità negli uomini. Quindi vuol dire che il Signore darà la vita, non solo per vivere, per mangiare i frutti della terra, ma aumenterà il numero dei tuoi figli. I tuoi figli saranno una benedizione. Nella Bibbia ricordate che i figli sono sempre un dono. Attualmente sono una pretesa, no? Il diritto al figlio e poi anche il diritto anche a uccidere il figlio, se si vuole. Ecco, non si chiama così perché è irritante, però l'aborto è questo, non è altro. E quindi è chiaro che una società che uccide i suoi figli, difficilmente nella Bibbia si può dire che è benedetta da Dio. Una società invece che li accoglie, perché i figli sono una benedizione, germoglieranno dalla città come l'erba della terra. E poi prospererà il suo nome e saranno benedette in lui tutte le nazioni. Ancora una volta leggo Iim. Se poi pensate che benedire, abbiamo già detto, alla radice di ginocchia, cioè cosa fa questo Dio? Porterà sulle sue ginocchia tutte le nazioni, cioè dichiarerà che tutte le nazioni sono i suoi figli. Cioè questo Dio abbatterà tutte le divisioni che gli uomini hanno fabbricato. Ha abbattuto il muro di separazione che era fra mezzo, dirà San Paolo. E qui già viene prospettata questa, che è inspiegabile, perché Israele è sempre stato un popolo molto chiuso. Ve l'ho già detto che se voi leggete la Bibbia, dappertutto si dice ricordati che tu non sei stato scelto perché sei il migliore, ma perché eri l'ultimo. Pensate anche in Ezechiele, pensate alla preghiera che facevano gli israeliti quando arrivavano a festa di Pentecoste e offrivano le primizie della terra. Mio padre era un arameo errante, mia madre era un ittita, quando sono nato io non ero nessuno, ma il Signore mi ha preso, tutta questa roba qui. Tempo del giudaismo, i rabbini si interrogavano, i scribi, come mai Dio ha scelto Israele e non gli altri popoli? Risposta: perché Dio ha fatto la proposta a tutti i popoli, loro lo hanno rifiutato, quindi Dio si è rivolto a Israele, quindi noi siamo i benedetti e gli altri sono esclusi. Tutto il contrario, eh? Se c'è qualcosa che risulta dall'Antico Testamento, che Israele è un testone, l'ha sempre rifiutato, ma Dio l'ha sempre preso, non solo, ma perché ha usato lui per aprire le porte a tutti. Quindi è strano come tu parti, tu che conosci tanto la Bibbia, dimentichi questa cosa quando devi autogiustificarti e sentirti superiore agli altri. Cioè noi siamo sempre capaci, no, di barare al solitario, no? Riusciamo a raccontarcela un po' alla grande. Così è strana questa cosa. E sarà il suo nome in eterno di fronte al sole e prospererà il suo nome e saranno benedette in lui, avevo già detto, tutte le genti, tutti i goim, e lo proclameranno beato. E che qui proclameranno beato questo re, ma chi è il beato per eccellenza è davvero Gesù, no? La conclusione, vedete, ecco questa dossologia finale, versetti 18-19, benedetto Yahweh, Dio di Israele, che compie meraviglie solo lui, e benedetto il nome della sua gloria, Leolam, ancora una volta, per sempre, in eterno, Leolam vuol dire per sempre, e poi sia piena della sua gloria tutta la terra. Amen, amen. Così finisce, e poi dopo il secondo libro finisce con sono finite le preghiere di Davide, figlio di Isai, che poi è strano perché è le preghiere di Davide, ma questo qui era di Salomone, quindi anche lì è proprio la mano di un copista che dice fine secondo libro, adesso cominceremo il nuovo. Ecco, io credo che anche questo Salmo ci apre grandi prospettive di riconoscenza, di gioia, di luce. Signore, come sei partito da lontano, davvero il tuo disegno è un disegno che è nascosto dai secoli eterni e che tu ci hai rivelato e ci hai pensato e ci hai amato prima dell'inizio del mondo. ci ha amato ancora prima che noi potessimo meritare niente, quindi è una gratuità assoluta. E certo che il fatto che la comunità cristiana l'abbia visto subito in chiave cristiana, cristologica, è significativo. Altri salmi non sono, non si possono usare in questa maniera, ma questo è veramente un salmo che spinge in questa direzione, ci può aiutare in questo. Possiamo adesso pregarlo e farlo diventare anche la nostra preghiera, la preghiera a Gesù che è il Re dei Re, è l'unico che si prende cura di tutti, che non esclude nessuno, che ci ama in maniera incondizionata, il cui potere non è finito anche quando l'hanno crocifisso, che il suo nome di generazione in generazione, perché? Ma perché è colui che non ha preteso di mettersi al primo posto, ma ha scelto l'ultimo posto. Ricordate la lettera ai Filippesi, no? Pur essendo di natura divina, non considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio, ma umiliò se stesso facendosi obbediente fino alla morte e alla morte di croce. Dio dà al re i tuoi giudizi, al figlio del re la tua giustizia. Governi con giustizia il tuo popolo e i tuoi poveri con giudizio. I monti portino la pace al popolo e le colline giustizia. Giudichi i poveri del popolo, salvi i figli del misero e colpisca l'oppressore. Ti faccia durare come il sole, quanto la luna di generazione in generazione. Scenda come pioggia sull'erba, come acquazzoni che irrorano la terra. Nei suoi giorni fiorisca la giustizia e abbondi la pace finché ci sarà la luna. Domini da mare a mare, dal fiume fino ai confini della terra. Davanti a lui si pieghino le tribù del deserto, i suoi nemici lecchino la polvere. I re di Tarshis e le isole porteranno tributo, i re di Sheva e di Saba offriranno doni. Si prostrino a lui tutti i re, lo servano tutte le nazioni. Veramente egli libererà il misero che grida e il povero che non ha chi l'aiuti. Abbia pietà del debole e del misero e salvi la vita dei miseri. Dal sopruso e dalla violenza sarà prezioso ai suoi occhi il loro sangue. Viva e gli si dia lode, Seba, si segui continuamente per lui. Ogni giorno sia benedetto, ci sia abbondanza di frumento sulla terra, ondeggi sulla cima dei monti, come il Libano il suo frumento fiorisca, il suo fiore sia come l'erba della terra. Duri in eterno il suo nome, germogli il suo nome a lungo quanto il sole. In lui si dicano benedette tutte le nazioni e lo proclamino beato. Benedetto Yahweh, Dio di Israele, egli solo compie prodigi. E benedetto il suo nome, glorioso in eterno, della sua gloria è piena tutta la terra. Amen, amen.